ho accettato di buon grado l'invito a prendere la parola, perché dopo tanti interventi molto interessanti e molto approfonditi sulla materia che è oggetto di discussione questa sera, io come avvocato che ha assistito Giuseppe Insalaco nella nota vicenda giudiziaria di cui il libro ampiamente parla, sento il bisogno di dover fare delle precisazioni. La prima di tutte è questa: Giuseppe Insalaco è morto da incensurato, cioè non è mai stato condannato, perché l'anonimo e l'indagine giudiziaria di cui si parla nel libro non sono mai stati seguiti da un processo in pubblica udienza, e questo è giusto che se ne dia atto. L'altra cosa riguarda un giudizio che io ho trascritto nel libro a proposito dell'indagine giudiziaria di cui è stato vittima Insalaco. Io devo dire che mi associo alle considerazioni in ordine al valore e al contenuto di questo libro, che ho letto con molto interesse e che ho apprezzato anche per lo sforzo enorme che manifesta di interpretare una realtà così complessa e anche così sfaccettata qual è quella palermitana, qual è quella della nostra città. Su alcuni punti, ecco, ritengo, come dicevo prima, opportuno un chiarimento. A pagina 225 e a pagina 230 del testo di Bianca si dice che l'indagine giudiziaria venne perseguita con eccessivo accanimento. Io devo dire che se accanimento vi è stato della Procura della Repubblica di Palermo, ma non dell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Palermo, dove Insalaco ha trovato anzi un atteggiamento di favore grazie alla linea che lui ed io portammo avanti. In concreto, quando la Procura della Repubblica inizia la sua indagine chiedendo un rapporto giudiziario alla polizia, il sostituto procuratore che era stato designato era il dottore Carrara. Io sono intervenuto su Paino, procuratore capo della Repubblica, chiedendo la sostituzione del sostituto Carrara perché non ci dava garanzie viste delle relazioni che aveva e di cui il libro parla. Il dottore Paino ha accolto la mia richiesta e ha nominato un nuovo sostituto procuratore della Repubblica, che è stato a tutti gli effetti il titolare dell'indagine, ed era il dottore Croce. Ovviamente la macchina era già andata avanti e quindi si pervenne al risultato della incriminazione e poi della emissione dell'ordine di cattura. Ma quando il fascicolo va all'ufficio di istruzione, Insalaco latitante, il consigliere Caponnetto, allora consigliere istruttore capo, affida il fascicolo processuale al dottor Marco Antonio Motisi, perché dalla procura partiva la rubrica cosiddetta, cioè l'incriminazione, come se fosse una banale vicenda tangentizia. E il dottore Motisi era il magistrato titolare delle indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Fu io che andai da Caponnetto di concerto con Insalaco, rappresentando che quella vicenda giudiziaria affondava le sue radici in quel contesto mafia appalti che aveva determinato l'insorgenza con l'anonimo degli interessi posti in pericolo. Il dottore Caponnetto, va ad onore della sua memoria di giudice, mi ascoltò con interesse e mi disse: avvocato, ma come faccio io a togliere il processo al dottore Marcantonio Motisi, che è il mio aggiunto ed è titolare di questi reati? E io gli dissi: non è idoneo a trattare questo processo. Il processo lo può trattare solo Falcone, perché solo Falcone può entrare nel merito di questo coacervo, di questo sviluppo di interessi mafiosi, imprenditoriali e politici che costituiscono lo sfondo della vicenda giudiziaria a carico di Insalaco. Mi disse Caponnetto: mi dia qualche giorno di tempo. Dopodiché tornai a trovarlo, 2 o 3 giorni, e trovai Caponnetto in preda ad una situazione di turbamento, anche se poi di soddisfazione, mostrandomi 3 pagine manoscritte, mi disse: ho tolto la indagine al dottore Motisi e l'ho affidato a Giovanni Falcone, si metta d'accordo con Giovanni Falcone. Motisi, è inutile dire che fece l'ira di Dio, come a suo tempo aveva fatto anche Carrara l'ira di Dio per essere stato esautorato, però noi avemmo Falcone come interlocutore. E lì la storia è molto semplice: io avviai delle trattative con Falcone perché Insalaco, costituendosi, ricevesse un adeguato trattamento come indagato, come imputato, e sono note poi come nel giro di poco tempo, avvenuta la costituzione, Insalaco sia stato scarcerato ed abbia trovato nel giudice Falcone l'interlocutore utile per poter pervenire con le sue dichiarazioni ad uno sviluppo nella giusta direzione della vicenda. Questo era importante per me e per la memoria di Insalaco, ma anche per la verità storica che venisse evidenziata. Un altro punto che a mio avviso va ulteriormente approfondito riguarda il momento in cui Insalaco diventa aspirante alla carica di sindaco. Non è che la carica di sindaco di Palermo scaturisce improvvisamente, vi è una lunga preparazione da parte di Insalaco, che da politico di secondo piano vuole diventare politico di primo piano e vuole assolvere ad un ruolo politico indubbiamente di rottura del sistema di potere che governava Palermo a quell'epoca. Il passo saliente, uno dei passi più importanti fatti di Insalaco, è l'acquisizione al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Antonino Mortillaro, consigliere del Partito Comunista. Il quale Antonino Mortillaro non solo aderisce alla richiesta di Insalaco di passare alla DC, ma passa addirittura alla corrente fanfariana di cui Insalaco è il capo, perché questo è il problema. Insalaco capogruppo fa questa operazione. Insalaco compensa il passaggio di Portillaro alla Democrazia Cristiana con l'assunzione perorata presso il ministro dell'agricoltura dell'epoca intanto in quanto Mortillaro era invalido civile per motivi di lavoro. E queste sono pagine della vita processuale siciliana che non possiamo dimenticare. La corrente fanfaniana diventa maggioritaria all'interno del gruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Palermo ed ha il diritto di esprimere il sindaco. E chi esprime? Esprime il Dapucci, perché qui inizia l'operazione. Il sabato si farà avanti dopo che è crollata il Dapucci e si farà avanti quando ha chiaro già che chi tocca i fili degli appalti palermitani muore, perché vede cadere il Dapucci su queste questioni e capisce che quando lui avrà la possibilità di fare il sindaco è lì che deve centrare la sua iniziativa, perché lì è il potere dei suoi avversari maggiore. Quindi i fatti si sono svolti nella maniera che il libro si costruisce successivamente alla sua elezione, ma è importante che nella genesi di questa vicenda sia chiaro che Insanago ha preparato ed ha perseguito con costanza e con impegno il suo percorso politico per diventare sindaco di Palermo, per assolvere ad un ruolo che lui riteneva giusto, viste le sue aspirazioni e viste le sue capacità e la sua esperienza politica. Non c'è dubbio, ci sono motivazioni anche etiche. Io credo che queste motivazioni vadano crescendo nel corso degli anni, cioè man mano che Insanago si rende conto che in questa città le cose debbono cambiare, il suo ruolo politico si sostanzia di quegli aspetti che sono anche morali e che si uniscono a quelle che sono le sue vedute politiche, le sue aspirazioni politiche. È stato detto, Insanago non aveva nessuno dietro di sé, ed è vero, ma nella individuazione del gruppo consiliare del PC e nella individuazione di tutta una serie di ambienti che ruotano attorno al Partito Comunista c'è proprio la dimostrazione che Insanago cerca di trovare dei sostegni e degli alleati laddove ritiene di poterli trovare. E in questo senso credo che il libro ne dia ampia dimostrazione. Grazie.